Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Siamo in una guerra, un grande combattimento contro il nostro peccato, la nostra carne, contro il mondo e contro Satana. Satana vuole farci del male e può farci del male. Se non siamo attenti, se non vegliamo, cadiamo. E le cadute ci fanno molto, molto male. Ci fanno molto male. Satana non può togliere la salvezza da un vero credente, ma un vero credente può cadere e avere grandi danni per tutta la vita e danneggiare anche gli altri. E può perdere molto di quel grande premio che vorremmo offrire a Cristo quando lo vedremo. Quindi è importantissimo riconoscere il combattimento e i pericoli. Nella Bibbia vediamo tanti esempi di uomini che hanno tolto gli occhi da Dio e sono caduti con grosse, terribili conseguenze. Non parlando del fatto che quando Cristo arriverà dobbiamo rispondere a Lui per la vita che abbiamo vissuto e noi vorremmo la gioia di presentare a Lui tanto dicendo: ecco Signore, Tu mi hai dato 2 o 5 o quello che è e Ti ho guadagnato questo, e sentire da Lui: ben fatto, mio servo fedele, entra nella gioia del Tuo Signore. Penso a Davide, il re Davide, che con il suo peccato, quell'uomo così vicino a Dio, ha tolto gli occhi, e questo ha provocato una caduta che ha creato grossi, grossi danni per la sua famiglia, per Davide stesso e per il regno di Israele. È stato perdonato, ma con tanto dolore. Quindi, alla luce del fatto che viviamo in una vita di tentazioni, di cadute, di combattimento, dobbiamo vegliare, dobbiamo essere sobri, dobbiamo essere sempre in guardia. Le guerre di carne e sangue sono bruttissime. Mi ricordo mio papà che era nella guerra di Corea, non voleva parlarne, era troppo brutto. Mia mamma mi ha raccontato qualche avvenimento che lui aveva raccontato a lei, ma lui non voleva parlare. Abbiamo chiesto papà, ora lui non voleva, era troppo brutto. Ho avuto amici che erano, quando ero piccolo, che erano nella seconda guerra mondiale, poi la guerra Corea, mio papà e altri che conoscevo, poi Vietnam, vari quasi coetanei, 2 anni più di me, tanti sono andati, poi figli di amici stretti, Afghanistan. E la vera guerra è bruttissima, non è un'avventura. Sai, tanti pensano alla guerra come una grande avventura. La vera guerra è bruttissima, per chi vince è bruttissima. Ma per quanto la guerra di carne e sangue è brutta, la guerra spirituale è molto peggio. Perché i danni della guerra carne e sangue sono terreni e finiscono con la morte. I danni nella guerra spirituale possono provocare i danni spirituali che durano per l'eternità. Quindi dobbiamo stare in guardia. Dobbiamo capire che siamo in una guerra. E questa guerra dura tutta la vita. Non è una guerra che viene e va. Satana è sempre in agguato, è sempre lì, cercando momenti di attaccare. E quando è che uno in una guerra di carne e sangue, Manuel ha detto tanti libri di guerre, quando è che il nemico saggio attacca? Quando l'altro ha tutte le difese sue più attento, o un momento quando non sta guardando bene? Satana cerca, osserva, per cercare momenti opportuni. Momento in cui togliamo lo sguardo. E perciò dobbiamo stare in guardia, dobbiamo vegliare, Dobbiamo essere sobri, cercando, ricordando che ci sono pericoli. I nostri nemici non sono nemici di carne e sangue. Sì, Dio permette che sono uomini che ci aiutano e Satana si serve di uomini, ma i nostri veri nemici non sono carne e sangue. Vi leggo Efesini 6, 11, 12. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo, poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre e di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Noi stiamo combattendo contro potenze spirituali che vogliono farci del male. I rischi sono terribili e dobbiamo rivestirci dell'intera armatura di Dio e dobbiamo essere in guardia, dobbiamo essere sobri, dobbiamo vegliare. E questo è il punto che voglio martellare oggi, perché è importantissimo capire, non devo dormire, grazie a Dio. Posso dormire fisicamente, posso dormire tranquillamente, ma spiritualmente non devo dormire mai. Quello che vorrei fare in questo studio, questo sermone, è semplicemente guardare alcuni dei tantissimi brani che parlano di questo argomento, pregando che possiamo dire, wow, questo è importante. Perché è importante. Quindi lascio parlare la parola di Dio. Ho poco da dire di commenti, questo voglio solo farci capire quanto questo Dio martella su questo argomento. Inizio con Gesù Cristo. In Matteo 25, Gesù ci esorta ad essere svegli usando come esempio 10 vergini. Allora, per capire il contesto, all'epoca, quando c'era un matrimonio, c'era questo grande le nozze. Era molto importante, ma non si entrava finché non c'era lo sposo, che in questo caso rappresenta Cristo. E quindi queste 10 vergini aspettano lo sposo per poter entrare al matrimonio. E stanno lì tutte aspettando. Non arriva, non arriva, non si sa quando è che arriverà, non arriva, e poi arriva. Solo che non tutti sono pronti, e quelli non pronti non sono permessi di arrivare. Leggo, e Gesù insegna questo per spronarci, vegliate! Vi leggo, Matteo 25 da 1. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono fuori incontro allo sposo. Ora 5 di loro erano avvedute, e 5 stolte. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non presero con sé l'olio. Le avvedute, invece, insieme alle lampade, presero anche l'olio nei loro vasi. Ora, siccome lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. E sulla mezzanotte si levò un grido: ecco, arriva lo sposo, uscitegli incontro! Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade stanno per spegnersi. Ma le avvedute, rispondendo, dissero: no, perché non basterebbe né a noi né a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratene. Ora, mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo. Le vergini, che erano pronte, entrarono con lui per le nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi giunsero anche le altre vergini, dicendo: Signore, Signore, aprici! Ma egli rispondendo disse: in verità vi dico che non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora in cui il figlio dell'uomo verrà. Il punto principale qui è semplice. Noi non sappiamo il mondo che incontreremo Gesù. Abbiamo avuto varie persone nelle nostre vite che conoscevamo che sono morti di un aneurisma. figli di amici nostri, un uomo della chiesa di mia mamma, sua moglie, un'altra coppia dove 34 anni, se ricordo bene, lei in mezzo alla notte, cosa abbiamo avuto vari che sono morti in incidenti, proprio incidenti dove sono morti istantaneamente. Tu non sai quando arriverà la tua morte. Tu non sai quando ti troverai davanti a Gesù Cristo, oppure che Gesù Cristo ritornerà, poi sarà tutti insieme. Quindi per noi di vivere lasciando stare Dio oggi, non stando sobri, non pensando alle realtà spirituali, è di grave pericolo. Perché Gesù ritornerà. E nel frattempo Satana è lì cercando di farci cadere. Quindi Gesù dice: svegliate, vegliate. Non sapete né il giorno né l'ora in cui il figlio dell'uomo verrà e non sapete quando la tentazione verrà. Quindi Gesù ci esorta a vegliare. Cosa vuol dire vegliare? Cosa vuol dire vegliare? Siate sobri. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire per un soldato che fa pattuglie intorno al campamento? Vegliare vuol dire sa che c'è il nemico, che a momenti che il nemico sa, non quando sanno loro, si mettono lì di notte nascosti per sparare. E quindi vegliare non cammina ignorante di quello che sta per succedere, cammina straattento in ogni secondo, capendo i pericoli. Non mette mai giù la guardia, non cammina mai senza guardare attentamente prima. E noi spiritualmente vegliare vuol dire: Signore, io posso cadere, Satana può mandarmi tentazioni, ostacoli, inciampi, possono essere le faccende, possono essere problemi, ingiustizie, che mi tira l'attenzione lontano da Dio e non sono più attento. Quindi vegliare, essere sobri, vuol dire tenermi conto sempre del fatto che ci sono pericoli spirituali e devo stare in guardia e tenere gli occhi su Cristo. Gesù ci esorta a questo. Un altro brano dove Gesù ci parla, Marco 13, leggo da 32 a 37, in cui di nuovo Gesù ci esorta a vegliare per essere pronti quando arriverà il giorno del giudizio senza preavviso. Seguite mentre leggo Marco 13 da 32. Ma quanto a quel giorno e a quell'ora, nessuno li conosce, né gli angeli nel cielo, né il figlio, ma solo il Padre. State attenti, vegliate e pregate, perché non sapete quando sarà quel momento. È come se un uomo, andando in viaggio, lasciasse la propria casa, dandone l'autorità ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e al portinaio ordinasse di vegliare. Vegliate dunque, perché non sapete quando il padrone di casa verrà, se di sera, a mezzanotte, a cantare del gallo o al mattino, perché venendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Ora, ciò che dico a voi lo dico a tutti: vegliate. Anche in questo brano Gesù ci esorta: vegliate, non addormentatevi spiritualmente, vegliate, restate sempre svegli spiritualmente, riconoscendo Gesù può apparire nella mia vita in qualunque momento. Guardiamo Luca 12, da 37 a 40. Questo fa parte di un insegnamento, leggo solo questa parte, dove di nuovo Gesù ci esorta ad essere pronti, perché non sappiamo il momento che egli verrà per giudicare il mondo. Ripetutamente, ripetutamente, vegliate, vegliate, vegliate. Leggo Luca 12, 37 a 40. Beati quei servi che il padrone troverà vigilanti quando egli verrà. In verità vi dico che egli si cingerà e li farà mettere a tavola, ed egli stesso si metterà a servirli. E se verrà alla seconda o alla terza vigilia e li troverà così, beati quei servi. Ora sappiate questo: sei il padrone di casa, sapessi a quale ora viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe forzare la casa. Anche voi dunque, siate pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Quello che noto qui, prego che ognuno di voi stiate notando, è che Gesù ci sta esortando ripetutamente: vegliate, vegliate, non addormentatevi spiritualmente. Non lasciatevi prendere come Marta, con le faccende, gli impegni. Dobbiamo fare tutto, ma non dobbiamo lasciarci prendere. Tu stai vivendo pensando al ritorno di Cristo, pensando io devo rendere conto per oggi a Dio? Non è detto che arrivo ad andare a letto stanotte? Quando ci addormentiamo, il nostro solito dopo che preghiamo a letto prima di addormentarci è: se Dio vuole, ci vediamo domani. Non sappiamo fino a quando Dio verrà. Non sappiamo fino a quando ci sveglieremo entrambi. E non importa l'età. In Atti 20, l'Apostolo Paolo stava andando a Gerusalemme e si ferma vicino a Milato, vicino a Efeso, chiamando gli anziani di Efeso a venire da lui per non sprecare il tempo. Questi anziani, la guida di chiesa, Paolo voleva esortarli a curare bene la chiesa. Gli spiega che ci saranno grandi pericoli e quindi che devono badare bene, devono vegliare per proteggere la chiesa dai pericoli. E ci sono pericoli. Quindi voglio leggere Atti 20, da 28 a 32. Stesso cuore che vedevamo in Gesù, vediamo qui in Paolo. Badate dunque a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti i vescovi, per pascere la Chiesa di Dio, che Egli ha acquistato col proprio sangue. Infatti, io so che dopo la mia partenza entreranno in mezzo a voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e che tra voi stessi sorgeranno degli uomini che proporranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Perciò vegliate, ricordandovi che per lo spazio di 3 anni, giorno e notte, non ho mai cessato di ammonire ciascuno con lacrime. E ora, fratelli, io vi raccomando a Dio e alla parola della sua grazia, che è in grado di edificarvi e di darvi l'eredità in mezzo a tutti i santificati. Il punto qui è chiaro. Ci sono gravi pericoli. Lui parlava di uomini falsi che verranno per distruggere il gregge, non risparmieranno il gregge. Cercheranno di trascinare dietro discepoli, veri credenti, trascinati dietro falsi insegnanti. Quindi badate bene, vegliate per voi stessi e per la Chiesa. Tu stai vegliando? Tu badi attentamente la tua vita? O dai spazio alla carne? Non ho voglia. Sono troppo preso. Dopo, devo pensare a questo. Quando Paolo scrisse l'epistola ai Corinzi, chiude 1 Corinzi con un'esortazione di vegliare. Leggo 1 Corinzi 16, 13, che vale anche per noi. Vegliate, state fermi nella fede, comportatevi virilmente, siate forti. Paolo conclude questa epistola esortando loro e noi tramite le scritture a vegliare, a stare fermi nella fede. Fermi nella fede cosa vuol dire? Stando fermi nella fede, tenendo gli occhi su Gesù, non essendo distratti con le faccende, con i piaceri, con i problemi. Voglio leggere il brano più lungo di oggi, è Efesini 5. Leggo da 5 a 21. Mi butto un po' in mezzo a un brano, ma possiamo capire. Ed è molto chiaro in questo brano che spiega come vivere la vita cristiana. che deve essere una vita in cui rendiamo conto del fatto che appareremo davanti a Cristo, ci rendiamo conto che ogni decisione viene fatto cercando quello che piace a Dio. Che vuol dire? Cosa vuol dire? Voi mamme, avete mai avuto un figlio o una figlia ammalata che non aveva voglia di mangiare in quel momento? E cosa dice buona mamma quando il figlio, ma no, non ho fame, magari ha la febbre? E non vuole mangiare, non vuole bere, ha la febbre, ha bisogno, ma non vuole bere. Cosa fa una buona mamma? Dice va bene, non hai voglia. No, mangia comunque, ma non ho fame. Cosa dice? Mangia comunque, non ho voglia di bere, bevi comunque. Perché ti serve, se senti il bisogno o non senti il bisogno, ti serve. Ma se leggo la Bibbia non mi fa niente. Non mi fa niente. Cosa devi fare? Non leggere. Non mi sento di ringraziare Dio. Allora non devo essere ipocrita. No, devo ringraziarlo comunque. Questo brano ci parla come vivere, come pensare, come agire. Non in base a come mi sento, ma in base a quello che è giusto. Quindi leggo Efesini 5 iniziando al versetto 5. Sappiate infatti questo: nessun fornicatore o immondo o avaro, il quale è un idolatra, ha alcuna eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disubbidienza. Non siate dunque i loro compagni. Un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Camminate dunque come figli di luce, poiché il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando ciò che è accettevole al Signore. E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto riprovatele. Perché è persino vergognoso dire le cose che si fanno da costoro in segreto. Ma tutte le cose che sono riprovate dalla luce divengono manifeste, poiché tutto ciò che è manifestato è luce. Perciò dice, risvegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti, e Cristo risplenderà in te. Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Non siate perciò disveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. E non vi inebriate di vino, nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito, parlando a voi stessi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e samaggiando nel vostro cuore al Signore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa, a Dio e Padre nel nome del Signore nostro, Gesù Cristo. Sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Questo brano è meraviglioso, ricco, meriterebbe vari sermoni che ho anche fatto. Per il punto che voglio notare, dobbiamo vivere riconoscendo i pericoli, riconoscendo il giudizio che sta per arrivare, riconoscendo che i giorni sono da riscattare il tempo per investire i beni, perché poi appareremo davanti a Cristo. Che privilegio di offrire a Lui il frutto. Evitiamo le opere infruttuose, dedicandoci piuttosto a quello che porta frutto. Questo è essere sveglio, questo è essere sobrio. Cercando di capire cos'è la volontà di Dio, cosa è accettevole a Dio, cosa piace a Dio, cosa porta frutto nel modo di vivere tutto il giorno. Questa è la vita da vivere. Adesso leggiamo 1 Tessalonicesi 5 da 1 a 8, in cui Paolo spiega che il giorno del Signore, ovvero il ritorno di Cristo, arriverà senza preavviso e perciò dobbiamo vegliare per essere sempre pronti. Leggo. Ora, quanto ai tempi e alle stagioni, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Quando infatti daranno pace e sicurezza, allora una subitanea rovina cadrà loro addosso, come le doglie di parto alla donna incinta, e non scamperanno affatto. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno vi sorprenda come un ladro. Voi tutti siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Perciò non dormiamo come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Infatti coloro che dormono, dormono di notte, e coloro che si inebriano di notte. Ma noi, poiché siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore, e preso per elmo la speranza della salvezza. Anche qua lo stesso messaggio. Gesù sta per arrivare, dobbiamo stare in guardia e non dormire spiritualmente. Dobbiamo piuttosto essere svegli, dobbiamo essere sobri. Siamo in una guerra, non dobbiamo mettere giù lo sguardo. Qui parla di vestirsi della fede, dell'amore e una viva speranza della salvezza, l'armatura di Dio. Dobbiamo essere svegli, capendo la battaglia in cui ci troviamo, aspettando la vittoria. Tito 2 ci spiega come vivere ora che siamo salvati e mentre aspettiamo il ritorno di Gesù Cristo. Seguite mentre leggo. Tito 2 da 11 a 13, notate che dobbiamo vivere con il cuore e gli occhi in avanti. Infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze, perché viviamo nel mondo presente sobriamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo. Questo brano ci parla di come vivere, aspettando l'arrivo di Gesù Cristo. Descrive una vita in cui dobbiamo essere sobri, dobbiamo vivere giustamente, vuol dire non lasciando peccato, e dobbiamo vivere con pietà, piamente, che vuol dire con timore di Dio. Reverenza verso Dio in tutto. Questo è come vivere aspettando con gioia l'arrivo di Gesù Cristo. Abbiamo sentito Cristo, Gesù, abbiamo sentito Paolo, vorrei sentire tre piccoli brani da Pietro. Quindi 1 Pietro 1:13, la sua epistola, 1 Pietro, e nel 1:13 Pietro ci esorta, noi che siamo salvati, come vivere in attesa del ritorno di Cristo. 1 Pietro 1:13. Perciò, avendo cinto i lombri della vostra mente, siate vigilanti e riponete piena speranza nella grazia che vi sarà conferita nella rivelazione di Gesù Cristo. Avendo cinto i lombri della vostra mente. Cosa vuol dire cingere i lombi? Allora, nell'antichità gli uomini portavano una veste lunga, però per lavorare duro, per correre, per combattere, avrebbe inciampato loro. Quindi tiravano su questa veste lunga e lo mettevano dentro la cintura, intorno alla vite. Questo è il senso di cingere i lombi. Allora, qui Pietro usa questo in senso simbolico. Avendo cinto i lombi dalla vostra mente. Allora, fisicamente si cingeva i lombi, questo è spiritualmente, simbolicamente, ricimbere i lombi, restare pronti a combattere, pronti a lavorare, pronti a correre, fuggire le tentazioni. Quindi di vivere con i lombi della mente sempre cinti, sempre pronti per la battaglia, pronti per combattimento, pronti a scappare, fuggire dalla tentazione. Quanto importante questo. Andando avanti, stessa epistola, 1 Pietro 4, versetto 7. Pietro ci ricorda che Gesù Cristo sta per arrivare, ci esorta come vivere. Leggo. Ora la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque sobri e vigilanti per dedicarvi alle preghiere. La fine di tutte le cose è vicina. La vita sulla terra sta per finire. Quanto durerà? Non lo so, ma anche se sono 100 anni, non è niente. E la vita nostra non sarà 100 anni. Gesù sta per tornare, oppure noi stiamo per andare. Ci troveremo davanti a Cristo. Perciò è importantissimo essere sobri e vigilanti per dedicarci alla preghiera, per vivere ogni giorno in ogni campo della vita, per la gloria di Dio. Ogni giorno, ogni campo della vita. E come ultimo brano voglio leggere sempre 1 Pietro 5, versetti 8 e 9. E di nuovo Pietro ci esorta come vivere alla luce dei pericoli spirituali che ci sono, che ci circondano. Ci aiuta a capire meglio una parte di quel pericolo. Seguite mentre leggo 1 Pietro 5, versetti 8 e 9. Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Una fortissima esortazione di essere sobri, di vegliare, perché ci sono grossi, grossi pericoli spirituali. Abbiamo un grande nemico in Satana. Satana ci odia e si impegna con tutta la sua forza a fare il più male possibile. Satana non può togliere la salvezza. Ma Satana non può forzarci a fare nulla. Ma se noi togliamo gli occhi da Cristo, Satana può mettere gli inciampi davanti, che togliendo gli occhi possiamo cadere, e cadere gravemente. Lui ci può mettere falsi pensieri nella testa. Se non valutiamo i nostri ragionamenti per vedere se sono veri o no, possiamo inciampare nei falsi ragionamenti. Tu valuti i tuoi ragionamenti? Cioè, dovrebbe essere una pratica che tu valuti i tuoi ragionamenti. Cosa pensi tu quando senti del peccato di qualcun altro? Quando senti di qualcuno che pecca in qualcosa che tu non hai mai fatto, cosa ti viene in testa? Ma guarda come fa, ma non si vergogna, ma non ha timore di Dio. Allora, io non ho mai sentito di nessun peccato dove non avevo io peccato nella stessa categoria di peccato. Spesso non ho peccato in quel modo specifico dentro quella categoria, ma ci sono poche categorie. Ho peccato in tutte le categorie. Quindi quando senti di un peccato, tu rimani, oh, ma come mai? Questo orgoglio, io non avrei fatto quello, non lo dici, ma quello che pensi. Ma non si vergogna? Ma che coraggio? Ma no, cioè, quindi disprezziamo? Come se io non avrei fatto quello, io ho fatto tutte le categorie del peccato. Quindi non uniformi in ogni categoria. E quindi cosa faccio con i miei pensieri? Vedo il mio orgoglio? Oh Signore, quello è grave, ti prego di aiutarlo. Mi hai fatto vedere il mio peccato. Fa vedere anche lui, il suo. Questo è un esempio di un falso pensiero che ci viene. Ma io non avrei fatto quello, ma ho fatto quella categoria. Dobbiamo riconoscere i pericoli della compagnia sbagliata. Dobbiamo riconoscere i pericoli di dare spazio alla carne, Sono stanco, voglio solo non pensare stasera. Avete mai sentito quello? Una giornata lunga e vuoi svagarti senza dover pensare, si può accendere il computer, accendere internet o la TV e non vuoi pensare, vuoi solo un po' non pensare e non controllare quello che pensi, quello che guardi, quello che leggi, stare con la compagnia, non guardi quello che dici. Questo è un esempio di non essere sobrio, di non vegliare, di non riconoscere il pericolo. Dobbiamo riconoscere il pericolo. Siamo come pecore. La Bibbia ci descrive come pecore, qui descrive Satana come un leone che cerca chi può divorare. E chi è che può divorare? Chi è che può divorare? Non può divorare tutti, ma può divorare certi. Chi può divorare Satana fra i credenti? Allora ricordate, non può fare perdere la salvezza, ma può mettere avanti inciampi. Lui può divorare, può spranare coloro che non restano vicini a Gesù Cristo. Una pecora che resta vicino a Gesù Cristo, che dimora in Cristo, che vuol dire che confessa i suoi peccati a Dio e agli uomini, giorno per giorno, in casa, se serve al lavoro, in chiesa, confessa i suoi peccati, tiene gli occhi su Cristo. Si accontenta con quello che ha di soldi e di problemi, perché è mansueto. Resta vicino a Cristo, quella pecora è sicura. Ma la pecora che indurisce il cuore, che si allontana da Cristo, che comincia a giocare con il peccato, che comincia ad avere la compagnia sbagliata, che siano persone vere o TV o internet o altro, quella pecora si allontana dalla protezione del buon pastore. Proprio nella posizione dove Satana può fare del male, perché non ha la protezione, perché la pecora ha scelto di allontanarsi. Se tu non sei sobrio, se non vegli, tu cadrai, soffrirai e purtroppo quelli intorno a te soffriranno per causa tua, perché la nostra vita influisce molto quelle degli altri. Invece, se restiamo vicini al buon pastore, se tutti i giorni ci alziamo, Signore, oggi ho mille cose per la testa, io voglio pensare a te, aiutami. Teniamo il cuore vicino a Cristo. Se siamo pronti a riconoscere e confessare il peccato che diventa una parte normale della vita, allora dimoriamo in Cristo e saremo al sicuro. Infatti dice, resistetegli stando fermi nella fede. Per restare vicini a Cristo dobbiamo camminare prima di tutto con umiltà. Dobbiamo riconoscere e confessare i nostri peccati. Dobbiamo essere mansueti e accettare le prove che Dio ci dà. Dobbiamo esaminare i nostri ragionamenti e rendere ogni pensiero prigioniero a Cristo. Dobbiamo essere umili nel accettare tutte le difficoltà, le ingiustizie che la saggezza di Dio ha permesso nella nostra vita. Dobbiamo fidarci del sovrano controllo di Dio. Se non vegliamo, se non siamo sobri, se ci lasciamo prendere dagli impegni della vita, o i piaceri del mondo, o i problemi, se non teniamo gli occhi su Cristo, cadremo preda delle tentazioni di Satana. E commetteremo peccati che ci lasceranno grandi cicatrici. È facile allontanarci da Cristo. Basta lasciare spazio all'orgoglio. Basta non voler accettare quella prova. Basta non voler umiliarci e chiedere perdono. Se lasciamo l'orgoglio o qualunque altro peccato, ci porterà ad allontanarci da Cristo, dal posto sicuro. Quindi, come possiamo vegliare? Come possiamo essere sobri? Riconoscendo i pericoli, riconoscendo che da soli non siamo capaci a stare fermi e perciò restando aggrappati a Gesù Cristo. Abbiamo anche bisogno gli uni degli altri. Quanto è un aiuto quando altri credenti sono strettamente legati a noi e ci aiutiamo a vicenda. Avete visto questo discorso è mica che abbiamo letto tutto. Questi discorsi di vegliare e essere sobri si ripete più volte. Avete visto che è molto molto presente nella Bibbia perché siamo molto molto bisognosi di questo. Quanto è facile essere presi con le faccende, con lavoro, con curare la casa, i figli, con tutto. Dobbiamo vegliare, dobbiamo essere sobri, ricordando che certo dobbiamo vivere qui in questo mondo, ma siamo in una guerra, siamo in un combattimento e dobbiamo camminare umilmente, senza scusare o giustificare il peccato. Dobbiamo tenere gli occhi su Cristo e aiutare gli altri. Ricordatevi, comunione cristiana non è stare insieme per parlare della vita e dei problemi e del lavoro. Si può parlare di quello, ma non è comunione cristiana. Comunione cristiana è quando stiamo insieme parlando di Cristo, aiutandoci a vicenda a vedere più di Cristo. Per vegliare dobbiamo riempirci della parola di Dio, per vedere più di Cristo, più dei pericoli, più delle promesse di Dio, più dei comandamenti di Dio, più delle opere di Dio. Non dobbiamo mai mettere giù la guardia. Non dobbiamo mai lasciare spazio, ma no, stasera non voglio pensarci. Quello è la carne. Dobbiamo fortificarvi nel Signore e quindi dobbiamo fortificarci nel Signore per combattere il buon combattimento nella sua forza che opera in noi. Satana non smette di cercare il momento opportuno. Noi dobbiamo mettere, non dobbiamo mai mettere giù la guardia, dobbiamo essere pronti per ogni cosa. Però grazie a Dio, nessuno può dormire la notte tranquillo quanto un credente. Ricordate il Salmo? Sono come un bambino diversato dal seno che si dorme sul seno della mamma, pieno, sicuro, non, nessun problema, sa che è sicuro. E dorme tranquillo. Se noi vegliamo, se noi siamo sobri, possiamo dormire tranquilli, sapendo che il nostro Dio è in controllo, ricordando le sue promesse: io non ti lascerò, non ti abbandonerò. Allora vi lascio con una domanda. Come vivrai? Come vivrai? Prego che ognuno di noi sceglierà di vivere vegliando, essendo sobrio. Prego che ognuno di noi guarderà, esaminerà la propria vita. Signore, in questo campo mi sto lasciando andare. In quel campo non sto pensando a te. Mi sto lasciando lì o là. Ho ragionamenti falsi. Ci sono quei peccati che non voglio confessare e che possiamo cambiare direzioni. Prego che possiamo cercare Dio con tutto il cuore, che possiamo vegliare. Possiamo tenere gli occhi su Cristo e trovare il nostro rifugio in Gesù Cristo. Viviamo con gli occhi in avanti. Non lasciatevi prendere dai problemi. I problemi passano e non arriveranno problemi troppo pesanti perché Dio è fedele e non permetterà che siamo tentati, provati oltre le nostre forze. Oh, ricordiamo le promesse di Dio. Restiamo sobri. Siamo nella guerra, ma grazie a Dio ci avverte dei pericoli e ci dà un sicuro rifugio. Restiamo lì, camminando con gli occhi in avanti, desiderando, aspettando, affrettando il ritorno del nostro Signore Gesù Cristo. Che giorno meraviglioso. Padre, ti ringrazio per il privilegio di chiamarti Padre, ti ringrazio di poter il privilegio di poter aspettare Cristo non con terrore, ma con gioia, aspettando colui che arriverà per darci la piena salvezza. Arrivando, quando quel giorno arriverà, vedremo colui che è morto e risorto per noi, che ha gestito tutto per noi, e ti prego che possiamo vivere oggi in attesa di Gesù Cristo. Padre, a volte siamo stolti, a volte ci lasciamo prendere dalle faccende, dalle tentazioni, dai problemi e non guardiamo a te. Oh, perdona la nostra stoltezza. Prego che possiamo guardare a te essere sobri, vegliare, restando fermi nella fede in Gesù Cristo. Perché se noi viviamo così, tu ci proteggerai da ogni caduta. Oh Padre, grazie per questa meravigliosa promessa. Grazie che abbiamo una viva speranza. Grazie che abbiamo un Signore. Fortificaci, glorificati in noi, ti prego. In attesa di Cristo ti preghiamo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.